parlare di welfare significa parlare di lavoro. Così come parlare di lavoro significa parlare di welfare. Noi siamo usciti da quella fase per cui c'è una netta distinzione tra le politiche di welfare e le politiche del lavoro, come se fossero due cose separate. Cioè come se fossero due ambiti in cui c'è il tempo del lavoro e c'è il tempo del non lavoro. Il tempo del lavoro è quello che si svolge nella fabbrica, nell'ambito direttamente produttivo. E allora lì le politiche del lavoro sono le politiche di assunzione, le politiche di dismissione, le politiche contrattuali, la relazione industriale, la definizione salariale, l'orario di lavoro, le mansioni, eccetera, eccetera, eccetera. E questo lo fanno i sindacati nella relazione industriale con il padronato. E poi c'è il tempo di non lavoro, che è il tempo della vita sociale, che invece viene gestito appunto dalle politiche di welfare. Ora, questa distinzione oggi credo che sia totalmente superata. Può essere banale dire questo, ma non credo che sia così tanto banale se guardiamo un po' anche tutta una serie di proposte o di analisi che vengono fatte nell'ambito della sinistra, che spesso è legata a una concezione welfaristica in cui questa distinzione è ancora abbastanza pregnante da questo punto di vista. In realtà credo che, proprio partendo dal fatto che non esiste più questa separazione, noi abbiamo una crisi del sistema di welfare, perché il sistema di welfare che si è andato costituendo soprattutto in Europa a partire dal 45, il modello di Beveridge, quello che della protezione dell'individuo dalla culla alla tomba, in un senso, ma al di fuori dell'ambito lavorativo, è che ha dato origine al welfare keynesiano, al ruolo dello Stato come distributore indiretto di risorse, servizi sociali, attività previdenziali, di sicurezza, di salute, formative, eccetera, eccetera. Questo sistema di welfare si basava proprio su questa netta distinzione fra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, perché attraverso il tempo di lavoro trovava i meccanismi di finanziamento dei servizi sociali per il tempo di non lavoro. L'evoluzione, la forma di welfare che oggi è ben rappresentata dal libro di Sacconi e viene normalmente chiamata, che deriva dal modello anglosassone in un certo senso, pur con delle anomalie, se posso usare questo termine, mediterranee più che italiane, è il termine workfare, che secondo me dice benissimo, cioè il termine è il fatto che i servizi sociali vengono pagati dalla vita attiva, nel senso di vita lavorativa. E già il termine di welfare presuppone che non c'è più nessuna separazione tra welfare e lavoro, anzi è una crasi di welfare e lavoro il termine welfare, no? Sulla base del principio che i processi di sicurezza sociale te li devi pagare attraverso uno sviluppo, attraverso due strumenti essenziali: il sistema contributivo previdenziale, perché se tu ti vuoi assicurare una pensione, ti vuoi avere dei servizi sanitari, devi in un certo senso prendere una quota del tuo reddito di lavoro e metterle a disposizione in forma il salario indiretto e accantonarlo per poterlo poi utilizzare attraverso un sistema contributivo. Il passaggio che si è verificato in quasi tutti i paesi europei a cavallo dagli anni 80 e 90, di cui l'Italia è stata precursore con la riforma Dini del 96, è stato proprio quello del passaggio dal sistema ripartizione, per quanto riguarda le pensioni, al sistema contributivo al 100%. Per cui oggi noi ci troviamo nella situazione per cui tutto ciò che noi potremmo avere dal punto di vista pensionistico e in parte sempre più dal punto di vista delle malattie, della sanità e anche della formazione, sarà semplicemente frutto e dipendente da quanto noi siamo disposti ad accantonare attraverso una riduzione del nostro reddito da lavoro. Questo comporta da un lato l'abbassamento dei salari netti e la necessità, come veniva ricordato prima Nicola, di dover accantonare contributi per pagare e garantirci e finanziarci quei servizi sociali di base. Questo è il primo passaggio che sta alla base del concetto di welfare. Il secondo passaggio, già implicito in quello che veniva detto prima, e questo mi consente di tagliare, è il fatto che non tutti, come veniva detto, hanno la possibilità di ridursi una quota di reddito da lavoro per pensare ai contributi sociali futuri, perché questo ovviamente dipende dal livello salariale. No? E allora, a questo punto, il concetto dell'individualismo proprietario, siamo tutti imprenditori di noi stessi, si traduce nell'aspetto che veniva ricordato nell'introduzione da lui della finanziarizzazione. Cioè io devo far sì che quel poco che sono in grado di accantonare, non direttamente come contributi sociali, ma anche come forma di risparmio semplice, devo canalizzarlo sui mercati finanziari in maniera tale da avere una rendita, grazie alla dinamica positiva degli indici azionari, degli indici borsistici, in maniera tale da avere un ritorno che mi permette di garantirmi un'assicurazione sanitaria, pagare l'università o la scuola ai miei figli quando saranno grandi, se faranno l'università e se avrò figli, e di pagarmi le pensioni, perché il pilastro pubblico viene sempre più eroso dal fatto che il sistema ripartizione, le garanzie di soglie e minimi di pensione vengono sempre più smantellate attraverso il processo di privatizzazione dei servizi sociali. Noi abbiamo questi due processi, peso della contribuzione come forma di finanziamento dei servizi sociali, e siccome questo non garantisce tutti, processo di finanziarizzazione dei servizi sociali che devono essere quindi privatizzati, valutati sui mercati borsistici, in maniera tale da consentire un eventuale rendimento che mi consenta di accedere a quei servizi sociali, sono due facce della stessa medaglia che portano alla quella che possiamo definire da un lato o individualizzazione dei servizi sociali o precarizzazione dei servizi sociali. Questo aspetto è strettamente connaturato ed è perfettamente complementare a quello che è successo nel mondo del lavoro. Cioè il mondo del welfare e il mondo del lavoro sono esattamente due facce della stessa medaglia. Perché noi oggi stiamo parlando del libro bianco di Sacconi, però voi vi ricordate che un 4 anni prima del libro bianco di Sacconi c'è un altro libro bianco, quello sul lavoro. Quello che ha dato origine poi alla legge 30, la cosiddetta riforma Biagi, eccetera. A cui hanno partecipato sia esperti di centrodestra che esperti di centrosinistra. Uno dei più grandi sostenitori, come vi ricordate, era Pietrichino, ad esempio, no? Dove in questo libro bianco sul lavoro si sosteneva esattamente quello che è stato ripreso poi nel libro sul welfare, no? Cioè il fatto che tra datore di lavoro e lavoratore non c'è alcuna differenza, ma c'è uno scambio sul mercato del lavoro che è uno scambio fra pari. Al limite, se c'è un po' di asimmetria, un po' di gerarchia, questa è dovuta non al ruolo svolto, ma è dovuta al fatto che c'è una simmetria, come dicono gli economisti, di tipo informativo. Cioè il datore di lavoro ha più conoscenza, sa di più, mentre il lavoratore sa un po' di meno. E questo sapere un po' di meno può metterlo un po' in difficoltà. E quindi può darsi che lo scambio sul lavoro, che a questo punto deve diventare uno scambio regolato dal diritto privato e non dal diritto del lavoro, perché è uno scambio, un contratto commerciale puro, come quando io vendo un'automobile o vendo una merce, così vendo il lavoro, tra un compatrone e un acquirente, che è uno scambio individuale, uno scambio che sta sottostà alle leggi vigenti del diritto privato, no? E se c'è un attimo di asimmetria eccetera dovuta a questa distribuzione non paritaria di informazione, l'unico problema, come suggeriva Pietrichino e come suggeriva tutte le politiche sul lavoro di centrosinistra, era garantire un'adeguata informazione al lavoratore. Questo era sufficiente. Non c'era più un conflitto di interessi, perché tutti entravano all'interno di quella logica di compatibilità d'impresa che è perfettamente presente, come è stato giustamente ricordato prima, anche nella proposta di Sacconi sul libro bianco. Tutto deve essere funzionale a un processo di compatibilità. Questo lo dico per capire che quello che sta, ha ragione Nicola quando dice questo governo, ma non soltanto questo governo, quello che è successo negli ultimi 15 anni è stata una risposta forte, ideologicamente forte, mascherata dal processo da mincul pop, che c'era, non ci sono più ideologie, ma è una cosa assolutamente, fortemente ideologica, in cui si è nato di pari passo sul binario del destrutturazione e ristrutturazione del mercato del lavoro e destrutturazione e ristrutturazione dei sistemi di welfare. Verso dal welfare state keynesiano al welfare di tipo anglosassone, quindi individuale, no? E il mercato del lavoro dalla contrattazione collettiva alla, e quindi alla preminenza della contrattazione individuale, dell'individualizzazione del rapporto di lavoro. Quello che fa Sacconi, questa è un po' anche l'ideologia detta molto più di quanto, dandogli un alone molto più ampio di quello che in realtà è un po' l'ideologia berlusconiana, è l'ideologia neoliberista. Quello con cui va un po' Sacconi è che inserisce questo meccanismo all'interno di quella che è una delle caratteristiche dei modelli mediterranei di welfare, perché i modelli mediterranei di welfare, Spagna, Portogallo, Italia, Grecia per intenderci, no? Non hanno mai avuto un sistema di welfare keynesiano degno di tal nome, cioè un modello addirittura scandinavo, ma anche renano, come viene detto, della Francia o della Germania. Sempre è stato un modello di intervento statale, di supporto ai servizi sociali, che però è sempre stato regolato da uno scambio politico basato su criteri non universalistici, come invece erano i criteri del welfare keynesiano, che comunque dava dei criteri di universalismo, tutti accedevano, tutti avevano diritto, a prescindere dalla condizione lavorativa, ad avere determinati servizi. Tutti avevano diritto al sussidio di disoccupazione, tutti avevano diritto, quando perdevano il posto di lavoro, tutti avevano diritto a una serie di garanzie, rette garantite dal sistema statuale. In Italia, invece, questo sistema non è mai stato di tipo universalistico. Non è un caso, ad esempio, che l'Italia è uno dei tre paesi europei in cui non esiste nessuna forma di sostegno universale contro la povertà, ad esempio, mentre esiste in tutti gli altri paesi europei, di derivazione proprio del welfare post-seconda guerra mondiale. E allora, per sopperire a questa cosa, la variante del welfare proposto da Sacconi la definirei una variante di welfare familistico, perché l'elemento centrale per cultura, tradizione, obnubilamento politico-culturale, presenza della Chiesa, rapporti di genere, eccetera, insomma, non c'è bisogno di raccontare più di tanto, no? Gerarchie di vario tipo e genere, no? È stato quello che la famiglia è l'organo, è l'ambito sociale attraverso cui si svolge quell'attività di dono, quell'attività di volontariato, quell'attività non prettamente unicamente individualistica, ma di leggi o di come le chiamavi Nicola, di regole di prossimità, che sono all'interno del nucleo centrale della famiglia. Sacconi pone tutto il suo libro bianco sulla famiglia come ambito di riferimento, non sull'individuo né sulla società. È un concetto di big society leggermente diverso dalla big society, credo, anglosassone, che invece fa perno sul concetto di individuo. Qui il ruolo della famiglia è importante. Allora, partendo da questo, io vorrei fare due riflessioni di carattere generale. Uno è, come è stato anticipato prima, ma non mi soffermo molto poco su questo, è il fatto che grazie allo smantellamento di un welfare che avrebbe dovuto essere universalistico e che in Italia è stato non completamente universalistico, come dicevamo prima, nella transizione al passaggio a un sistema di welfare, in Italia è stato introdotto il cosiddetto principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà significa il principio secondo la quale è l'individuo o le sue organizzazioni di prossimità, quindi leggasi in Italia famiglia, che deve in primo luogo farsi carico di quelle che sono le esigenze per soddisfare i bisogni sociali di base. Produzione, riproduzione, sanità, formazione, cioè i servizi sociali, quelli classici, no? Soltanto laddove ci sono delle condizioni tale per cui queste reti di prossimità di natura familiare non sono in grado di garantire l'espletamento o la possibilità di soddisfazione di questi bisogni, allora, in ultima istanza, un po' come la Social Security negli Stati Uniti, allora interviene un'organizzazione di tipo sovrafamiliare, ma non statuale, che In Italia si traduce un intervento di gestione federalista, a livello regionale soprattutto, del sistema, del principio di sussidiarietà. Noi abbiamo un caso che sarebbe interessante da analizzare molto in profondità, adesso non abbiamo il tempo, il modello formigoniano della Lombardia, soprattutto per quanto riguarda, ma anche il modello che è nel Lazio, soprattutto per quanto riguarda la struttura sanitaria, ed è che quello che poi in parte è stato o si sta cercando di fare, o si è cercato di fare però con risultati non troppo soddisfacenti, anche nel sistema educativo universitario, quando si è passati al discorso della gestione dell'autonomia universitaria, no? Che però non è stato un discorso, il discorso dell'autonomia universitaria, tra parentesi legge votata dal centro-sinistra, no? Riguardava il singolo ateneo come nodo unico, non all'interno di un contesto territoriale. La riforma Gelmini sicuramente dà una spinta in questo senso nel momento stesso in cui modifica la struttura di potere all'interno dell'università, dando più potere al senato accademico rispetto che ai consigli di facoltà, non al senato accademico, al consiglio di amministrazione rispetto al senato accademico, scusate la gaffe, no? Dove all'interno del consiglio di amministrazione si vuole introdurre una struttura territoriale che ricorda un po' poi una gestione che poi assume caratteri mafiosi, come potrebbe essere la compagnia delle opere per quanto riguarda la gestione dei servizi di prima necessità e soprattutto sanitaria della Lombardia. Immaginiamoci cosa può significare in Lombardia o in Piemonte o in Lazio una struttura come la compagnia delle opere nel sistema universitario, no? Che già in parte c'è, si sta già sviluppando. Il secondo aspetto che vorrei trattare è come questa fase di transizione da un welfare di tipo nazionale parziale a un welfare di tipo familistico, diciamo, che viene appunto teorizzato da Sacconi, no? Si accompagna poi nella realtà concreta, al di là dei fronzoli ideologici di cui viene ammantato e via dicendo, ha un intervento reale di welfare assolutamente, che forse il termine migliore è ignobile, distorsivo, iniquo e assolutamente inefficiente. E sull'iniquità, la distorsione e l'inefficienza del sistema di welfare, questo è un grande, diciamo, strumento ideologico per chiedere che il welfare statale venga completamente smantellato, quando in realtà l'inefficienza, l'iniquità e la distorsione delle politiche di welfare e di sostegno al reddito, di cui adesso parlerò, è già in essere. Per esempio, voi sapete, parliamo di uno degli argomenti che sta a cuore il ministro Sacconi, su cui più volte ha espresso posizione, cioè il fatto che il sistema degli ammortizzatori sociali in Italia è uno dei sistemi migliori. Questo è stato ribadito anche da Brunetta un annetto fa, quando invece noi sappiamo perfettamente che di fronte, e la situazione di crisi economica l'ha ben evidenziato, di fronte all'evoluzione, alla destrutturazione del mercato del lavoro e al divenire dominante e strutturale della condizione di precarietà frutto del processo di individualizzazione del rapporto di lavoro negli ultimi 20 anni, con tutte le leggi che sono state fatte dal 1984 agli accordi del 92-93, al pacchetto Treu del 96, alla legge 30, adesso non sto a raccontare tutto il percorso che è abbastanza lungo ma abbastanza noto anche, no? Noi ci troviamo di fronte a interventi di sostegno al reddito come parte non indifferente di un sistema di welfare, in cui i criteri e i parametri per accedere ai sussidi di disoccupazione o per accedere a forme di sostegno al reddito, che in Italia sono nati con le lotte degli anni 70 in un contesto ancora fordista, come la cassa integrazione ad esempio, sono oggi del tutto irriformabili a mio avviso e del tutto inefficienti oltre che iniqui. Voi sapete che per accedere a un sussidio di disoccupazione occorre aver pagato 52 settimane di contributi negli ultimi 2 anni di lavoro, avere determinate garanzie, avere un determinato mansione svolta, un determinato tipo di contratto, eccetera, eccetera, per cui falsi dati sono abbastanza evidenti, lo dicono persone radicali che sono per la totale liberalizzazione del mercato del lavoro e contro lo statuto dei lavoratori, per cui oggi di fatto una percentuale che viene calcolata dal 20 al 25% di coloro che si trovano oggettivamente nelle condizioni di disoccupazione, riescono ad avere i parametri per ottenere un sussidio di disoccupazione, che comunque non può essere superiore agli 800 euro mensili. In parte questa carenza viene coperta da altri due istituti che sono fondamentali per garantire un minimo di reddito a chi ha perso la condizione lavorativa, che sono la cassa integrazione e l'indennità di mobilità. La cassa integrazione, voi sapete che la cassa integrazione, sia la cassa integrazione straordinaria che la cassa integrazione ordinaria, viene garantita soltanto in determinate tipologie contrattuali, a determinate tipologie di settore, a determinate tipologie di imprese che hanno una certa dimensione o devono superare una certa soglia di dimensione, nel commercio per esempio più di 50 addetti, nel manifatturiero più di 15 addetti. E ci sono tutta una serie di casi. Se voi andate a vedere, lo dico come Buttad, come eccetera, andate a vedere le varie interventi che sono state fatte nelle ultime 10 leggi finanziarie, e le andate, se avete veramente uno spirito sadomasochista parecchio elevato, e vi andate a spulciarle, troverete ad esempio che nel 2007, questo lo racconto perché mi è stato raccontato e dà l'idea del tipo di intervento, nel 2007 o nel 2008, quindi abbastanza recentemente, è stata introdotta la possibilità di dare la cassa integrazione ordinaria alle imprese che producono macchine per la spremitura delle olive. È una cosa probabilmente fatta da un deputato siciliano per insomma, questo dà l'idea di com'è lo scambio di intervento sul welfare, per intenderci. La stessa cosa vale per l'indennità di mobilità, e quindi noi abbiamo un pacchetto di interventi che più o meno ogni anno eroga una cifra che è di circa 12 miliardi 430 milioni, almeno nel 2010, andando a vedere i bilanci INPS, sono circa 12 miliardi 420 milioni di euro, tra varie forme di cassa integrazione, a cui si è introdotto nell'ultimo anno la cassa integrazione in deroga a carico della fiscalità regionale, quindi non pagata più direttamente dall'INPS, no? Ma utilizzando e stornando i fondi europei, che erano circa 8 miliardi, dati per la formazione, parte di questi sono stati stornati per pagare la cassa integrazione in deroga, quindi i soldi che dovevano finanziare la formazione in realtà hanno finanziato la cassa integrazione, è sempre una lotta fra poveri, non è che da questo punto di vista. Utilizzando tutte queste forme di cassa integrazione, circa i 6 miliardi di euro per i sussidi di disoccupazione e l'indennità di mobilità, noi abbiamo una cifra che è intorno ai 12 miliardi e mezzo. Certo, no? Di questa cifra, trovate tutti i dati in un articolo su questa rivista, abbiamo fatto un'analisi appunto di come la struttura del welfare in Italia, per dare anche dei numeri, per capire quali sono anche le proposte, di cui poi dirò brevemente, con le quali poter intervenire, eccetera. E questa cifra è, ricordo, che è per circa 40% pagata direttamente dallo Stato, come la cassa integrazione straordinaria e la cassa integrazione in deroga, perché è pagata con fondi regionali, mentre la maggior parte, oltre il 60%, oltre 8 miliardi, vengono pagati con i contributi sociali. Questo è un punto che potrà sembrare tecnico, ma la dice lunga su quella che sono la dinamica, perché va in funzione di quello che ricordavo prima, cioè l'idea che una riforma di welfare come quella auspicata da Sacconi intende far sì che già in Italia e già esiste, far sì che tutto il carico dell'intervento per quanto riguarda la parte di sostegno al reddito sia tutta basata, o anzi aumenti di più, per quanto riguarda la contribuzione sociale. Cioè sono gli stessi lavoratori e le stesse imprese che devono accantonare i soldi per pagare i periodi di vacanza lavorativa, disoccupazione o intermittenza di lavoro, eccetera, eccetera. Quando normalmente un principio liberal borghese, no, vorrebbe che tutte gli interventi a sostegno del reddito sono a carico della collettività e della fiscalità generale. La separazione tra previdenza e quindi contribuzione a fini sociali e assistenza a fini sociali è un principio che risale nell'Inghilterra di fine Ottocento, in un certo senso, cioè nel pensiero liberale, quello che oggi in America sarebbe portato avanti dal Partito Democratico, non dal Partito Conservatore, per intenderci, no? E credo che sia un principio che noi dovremmo riprendere, proprio perché è antitetico all'idea che ognuno si deve pagare il proprio servizio sociale, se lo paga con i propri contributi, no? Qui il discorso diventa spinoso, nella parte finale dell'intervento di Nicola lui ha fatto delle domande su cui noi dovremmo, credo, riflettere, perché l'idea che sta alla base, su cui viene ammantata l'idea di questo individualismo sociale, individualismo proprietario che si trasforma in individualismo sociale, che si deve autofinanziare i propri servizi sociali, in un contesto però di solidarietà di tipo familiare o di rete di prossimità, rimanda molto all'idea, a un principio che è stato alla base del pensiero socialista dell'Ottocento, che è il principio del mutuo soccorso. Le casse di mutuo soccorso che sono quelle che poi hanno dato origine a tutta l'esperienza sindacale di fine Ottocento e inizio Novecento. Oggi si chiede che il sistema di welfare venga in un qualche modo non più gestito a livello sovraindividuale, che sia regionale o statale o sovranazionale a livello europeo, quindi pagato dalla fiscalità generale, ma venga in un certo senso garantito da forme di solidarietà che ricordano in parte le casse di mutuo soccorso, in cui c'era un'autotassazione. Ma le casse di mutuo soccorso, ricordo, erano state create in assenza di qualsiasi intervento alternativo, perché non c'era nessuna garanzia di Stato sociale. Le lotte dei lavoratori nel corso del Novecento hanno prodotto il sistema di welfare, così come si è andato declinando soprattutto in Europa, ma in parte anche nel modello anglosassone negli anni del dopoguerra. Il processo di smantellamento del sistema di welfare porta a rivalutare in forma nuova, non con lo stesso significato politico di allora, forme di solidarietà mutuale, no? Che sono quelle che il mondo cattolico, sacconiano, corporativo intende presentare come la modernità del sistema di welfare, a costo zero per il bilancio pubblico di fatto, così come a costo zero la riforma universitaria, così come si tende a far diventare a costo zero qualsiasi riforma che abbia a che fare con l'offerta di servizi sociali di base, anche quelli sanitari, con l'idea della libertà di scelta. Allora, questo credo che sia il quadro all'interno del quale noi dobbiamo ragionare e all'interno del quale dobbiamo essere in grado, per evitare di limitarci a fare esperienze di tipo esclusivamente resistenziali, che comunque sono utili come momento informativo e controinformativo, è momento di coscientizzazione, no? Però se facciamo solo movimenti resistenziali, ci limitiamo a questo, non siamo in grado, siamo in ritardo rispetto a quello che è il livello teorico dell'offensiva che oggi viene portata avanti. E il rischio è di apparire a difendere una struttura di welfare, come quello welfare pubblico keynesiano, che comunque oggi, lo ripeto, non è più adeguato rispetto a quelle che sono le trasformazioni che sono avvenute nel mondo del lavoro. Perché il welfare pubblico keynesiano si basava essenzialmente su una tipologia contrattuale, quella cosiddetta tipica, cioè il contratto di lavoro a tempo indeterminato, dove c'è una serie di garanzie, un sistema di ripartizione e dove c'è una struttura che era funzionale al tipo, al modello di accumulazione, al modello di creazione di ricchezza, dove buona parte del lavoro di riproduzione era lavoro di riproduzione non salariato, svolto nelle case dalle donne italiane, in un contesto di gerarchizzazione, di organizzazione gerarchica del lavoro, che oggi è drasticamente mutato, no? Oggi noi dobbiamo partire dal fatto che oggi perché i sistemi di welfare, per fare delle proposte sul nuovo welfare, devono partire in ogni caso dall'analisi di quella che è la composizione sociale del lavoro e di come oggi è strutturato il mercato del lavoro e quali sono le figure che nel mercato del lavoro operano, partendo dal presupposto, che era quello iniziale, che oggi welfare e lavoro sono due facce della stessa medaglia. Ora, la domanda è: qual è la composizione sociale del lavoro oggi? No? È una domanda complessa questo, Però sicuramente oggi possiamo dire una cosa, che la condizione, sia in termini qualitativi che in termini non ancora quantitativi, ma tendenzialmente quantitativi, che caratterizza il mercato del lavoro oggi, è il contratto di lavoro precario. La precarietà come condizione generalizzata, esistenziale, strutturale. Oggi si è prima precari e dopo si è eventualmente operai, lavoratori del call center, studenti, migranti, lavoratori cognitivi, ricercatori. Noi siamo sempre stati abituati a definirci prima operai, prima lavoratori del call center, prima segmento in cui svolgiamo una qualche attività o professione e dopo eventualmente all'interno di questi segmenti di lavoro c'è il lavoratore a tempo indeterminato e c'è il precario. Io credo che noi dobbiamo rovesciare i 180 gradi questa prospettiva, culturalmente ma anche politicamente, e iniziare a dire che oggi siamo tutti precari. E credo che la vicenda della Fiat, non c'è bisogno di dire molto, lo dimostri ampiamente. Anche quello che sembrava essere il lavoratore formalmente garantito, con rappresentanza sindacale, dirà che questa sia gialla, svenuta o non svenuta, ma con rappresentanza sindacale, con una legge come lo statuto dei lavoratori, con dei minimi di protezione, oggi quella legge conta meno di nulla. E i lavoratori, e gli operai, e i lavoratori a tempo indeterminato, operai impiegati, lo sanno benissimo perché non sono scemi, sanno che qualunque ristrutturazione, qualunque delocalizzazione, qualunque cambiamento che avviene nel sistema produttivo fa sì che in un battito di ciglia queste condizioni di maggior sicurezza possono venir meno immediatamente. E quindi si sentono potenzialmente precari e agiscono politicamente come se fossero precari. E quindi mettendo in moto inconsciamente, soggettivamente, dei meccanismi di frammentazione, di dumping sociale, che creano una serie di problemi nella capacità di rappresentazione e di organizzazione poi della forza lavoro. Se questo avviene all'interno di caratteristiche di lavoro più strutturate, potete immaginare che cosa avviene all'interno di quei settori che rappresentano ormai la maggioranza della struttura produttiva contemporanea, che è quel magma del terziario, dei servizi materiali, le cooperative di magazzino della grande distribuzione, all'interno le varie tipologie di lavoro che esistono all'interno dei call center con orari diversi e tutto quello che c'è, il terziario più immateriale nel lavoro di fornitura di servizi immateriali, eccetera, dove la frammentazione, l'individualizzazione dei rapporti di lavoro è portata alle estreme conseguenze. Allora, noi credo, se dobbiamo pensare a un intervento di welfare, pensando perché un intervento di welfare oggi ha una valenza doppia ed è ancora più importante forse, non voglio essere provocatore, ma lo faccio apposta da questo punto di vista. Oggi un intervento sul welfare è ancora più importante che un intervento sulle condizioni di lavoro, perché l'intervento sul welfare è quello che apre la porta per intervenire sulle condizioni di lavoro, altrimenti diventa velleitario pensare di andare davanti ai cancelli di Mirafiori e dire: ragazzi, voi state svendendo i diritti, dovete votare no al referendum. Quando la scelta, questo referendum lo sappiamo tutti, è un referendum farlocco, è un referendum capestro, perché tu scegli fra comunque due situazioni che ti peggiorano la tua condizione di lavoro e di vita, sia che vinca il sì, sia che vinca il no. E quindi non è una libera scelta tra pari opportunità, perché un referendum teoricamente dovrebbe essere un atto in cui io sono libero di scegliere fra due alternative A e B, tale per cui qualunque sia l'esito delle due alternative B non mi peggiora la mia situazione, altrimenti la scelta non è libera, anche da un punto di vista liberal democratico, questo, senza essere rivoluzionario, no? Almeno della democrazia formale. No? È chiaro che se immaginiamo ci fosse una struttura di welfare che garantisce un minimo di garanzia di reddito, di continuità di reddito, che permette, ho una struttura di welfare che permette di accedere in maniera libera, di fruire gratuitamente o anche parzialmente o a tariffe ridotte una serie di servizi sociali di base, prescindendo dalla condizione lavorativa e dalla tipologia contrattuale in cui ciascuno di noi o non contrattuale in cui ciascuno di noi è inserito, è chiaro che allora l'intervento sulle condizioni di lavoro partirebbe da una situazione in cui tu la tua possibilità di dire no è maggiore, non è sottoposta a un ricatto al 100%, magari è sottoposta a un ricatto all'80%, al 20%, al 50%, ma comunque hai maggiori margini per una libera scelta consapevole, per un diritto alla scelta. Perché la condizione precaria che pone l'individuo di fronte in una situazione di subalternità e di irrecattabilità continua, e questo vale in maniera diversa, magari soggettivamente percepita in maniera diversa, ma comunque comune a tutta la condizione precaria in generale, ti porta proprio al fatto che tu sei continuamente, costantemente sottoposto a una forma di ricattabilità continua. L'intervento sul welfare dovrebbe essere la possibilità di rompere questa ricattabilità continua. Questo è il primo vantaggio. Il secondo elemento è che, rompendo la ricattabilità continua, intervenendo su quelle che sono le condizioni sociali di vita, che sono anche le condizioni di lavoro, proprio per il discorso che mi ha fatto prima, che oggi siamo in una società dove non si può parlare di fine del lavoro. Oggi siamo in un ambito produttivo dove il lavoro è senza fine, da questo punto di vista, dove noi lavoriamo e produciamo e valorizziamo 24 ore al giorno, non soltanto dalle 8 alle 5 quando magari timbriamo il cartellino o quando siamo in un desk di lavoro, perché siamo sempre inseriti in un contesto lavorativo in maniera costante. Allora, in un contesto di questo tipo, dove il lavoro è senza fine, e questa è la forza che ha il capitale su cui estrae la sua ricchezza, il suo plusvalore, i suoi profitti e le sue rendite, no? Allora diventa fondamentale che l'intervento di conflitto e di proposizione sia sul piano sociale e territoriale in cui questo lavoro senza fine e la vita stessa degli individui si colloca. E in questo modo, intervenendo sulle condizioni di vita e sociali, si creano anche le premesse, non in maniera automatica, ma le premesse, condizione necessaria ma non sufficiente, perché si attua anche una ricomposizione delle varie soggettività precarie che oggi sono totalmente frammentate. Quindi un intervento sul welfare, una proposizione di welfare adeguata a quella che è un welfare per la precarietà, un welfare per il superamento della precarietà e non per l'abolizione del precariato, perché il precariato, come il proletariato, nessuno ha mai cercato di abolire il proletariato, anzi si cercava di affrancare il proletariato, noi non abbiamo cercato di abolire il come non si voleva, i sindacati e i partiti comunisti non volevano abolire il proletariato, ma volevano affrancarlo e superarlo, così noi dobbiamo cercare di non abolire il precariato, cioè farlo fuori, ammazzando tutti i precari, ma affrancando e superando la precarietà, no? Oggi un intervento sul welfare riferito alla precarietà è la condizione potenziale, ovviamente, è lo strumento, non il fine in sé per sé, ma lo strumento per arrivare a sviluppare una capacità conflittuale sulla condizione precaria. Due ultime cose. Sabato e domenica ci saranno gli stati generali a Milano sulla precarietà, in cui questi diversi punti noi vorremmo trattare i diversi aspetti della precarietà, precarietà operaia, precarietà migrante, soprattutto la precarietà migrante, precarietà cognitiva e anche aspetti legati alle tematiche di welfare, eccetera, proprio perché la proposta di welfare metropolitano, da sviluppare in ambiti territoriali inizialmente come sperimentazione di agitazione e di vertenzialità sociale conflittuale sui territori, perché il territorio è il luogo di produzione, è il luogo su cui si crea ricchezza. Ci sarà anche un workshop sulla precarietà ambientale territoriale, non a caso, no? No? Quindi, come si basa proprio sull'idea di vedere quali sono le condizioni, i costi, gli interventi per intervenire per la costituzione di una cassa sociale per il reddito incondizionato, inizialmente pensata per arrivare a un certo livello alla soglia di povertà relativa, che per quanto riguarda i calcoli che vengono fatti in Italia viene calcolata mediamente sul territorio italiano, quindi bisogna prendere il dato con le molle, in 600 euro, però al nord ovviamente la soglia è più alta, a Milano è circa 800 euro, al sud Italia è un po' più bassa, quindi comunque in maniera relativa alle varie situazioni territoriali, di arrivare a garantire un reddito incondizionato indipendentemente dalla prestazione lavorativa, condizione, status sociale, eccetera, che porti quella fascia di popolazione che si trova al di sotto di questa soglia a quel livello lì. Tenete presente che una misura del genere mette in moto un circuito virtuoso, perché nel momento stesso in cui, per ipotesi, faccio questa riflessione, porto tutti a 600 euro, io automaticamente la soglia di povertà relativa zompa in avanti. E c'è un meccanismo di rincorsa a catena che si può mettere in gioco. Non è che una volta parlato di 600 basta. C'è un meccanismo virtuoso che si può ingenerare verso un incremento di un livello di reddito diretto di base necessario per l'espletamento dei bisogni e soprattutto necessario per avere quel diritto di scelta sulle condizioni lavorative che ti può consentire di dire anche no senza subire conseguenze che mettono in discussione la tua sopravvivenza. E un secondo aspetto è una cassa sociale per i servizi. Servizi di base, servizi anche immateriali, accesso ai beni comuni, noi la chiamiamo, che sono la mobilità, il trasporto, la conoscenza, la formazione, eccetera. Noi chiamiamo questa idea di welfare, che si basa su interventi di questo tipo, lo possiamo chiamare welfare del comune, welfare sociale, common fare, qualcosa che va al di là poi. Qui si inserirebbe un discorso che non abbiamo il tempo di trattare oggi, che va al di là anche all'idea che la struttura di welfare deve oggi, per essere adeguata a quelli che sono i meccanismi di accumulazione e di valorizzazione, deve essere andare oltre la tradizionale dicotomia tra pubblico e privato. Cioè il welfare keynesiano è un welfare pubblico, il welfare è il welfare di Sacconi, è un welfare tendenzialmente privato familiare. Dentro la dicotomia pubblico-privato si è giocata negli ultimi 200 anni tutta la discussione sugli assetti proprietari, gli assetti di comando della produzione capitalistica. Ma oggi stesso l'evoluzione dell'accumulazione capitalistica va oltre la dicotomia pubblico-privato. Oggi si tende a produrre comune, in comune. La conoscenza è un bene né pubblico né privato, è un bene comune. Le risorse che vengono utilizzate, la socialità, le economie di rete, le economie di apprendimento che stanno alla base dei processi di accumulazione, sono economie di scala, quelle che producono rendimenti di valorizzazione che poi il capitale è in grado di privatizzare e espropriare, che si sviluppano su base comune, non su base di struttura privata o di struttura pubblica. E quindi dovremmo adeguare la struttura di welfare anche a quelle che sono le forme di accumulazione. Perché è dal finanziamento e dalla tassazione di queste forme di espropriazione che possiamo ricavare la possibilità di finanziare un welfare adeguato a quelle che sono le condizioni del lavoro oggi. E quindi abbiamo tutto un discorso in avanti, un discorso propositivo che dobbiamo essere in grado, che è in grado secondo me, ci sono tutte le caratteristiche, tutte le analisi, tutte le competenze, quel sapere precario e quel sapere che un tempo potevamo chiamare sapere operaio, no? E quel sapere precario che consente di poter essere, di dare delle alternative e quindi non limitarsi a una doverosa e necessaria fase resistenziale, ma anche sviluppare una fase offensiva, da questo punto di vista. Creare vertenzialità e rapporti di forza su questo. L'ultima cosa, perché ho già parlato troppo, è c'è un problema, perché non è che sia tutto così rose e fiori. C'è un problema, e credo che questo potrebbe essere anche l'ambito di discussione di quelle due giornate di cui parlava Alato prima, no? Che fino adesso non a caso ho parlato di condizione precaria. Credo che non sia possibile oggi come oggi parlare di classe precaria. Perché il concetto di classe presuppone una omogeneità di condizioni di lavoro e di vita che la condizione stessa lavorativa impone. L'operaio alla Lastratura o a Mirafiori è la condizione lavorativa che lo omogenizza all'operaio che sta di fianco a lui, non la provenienza etnica, regionale o l'età o gli aspetti culturali, antropologici, psicologici, eccetera. Nella condizione precaria, dove il lavoro mentale, il lavoro individuale, il lavoro soggettivo, il lavoro relazionale viene sempre più messo a valore e viene sempre più sfruttato, presuppone invece che questa omogeneità che deriva dalla semplice condizione lavorativa non è data. E quindi bisogna costruirla. E questo implica ovviamente la necessità di intervenire su processi di ricomposizione sociale che non possono passare esclusivamente per la condizione lavorativa del singolo posto di lavoro, del singolo call center, del singolo ufficio o del singolo. Un tempo questo era sufficiente. Il posto di lavoro rendeva tutti uguali, standardizzava la coscienza e creava quel sapere necessario per lo sviluppo conflittuale. Oggi il semplice posto di lavoro crea differenza, crea frammentarietà, ed è proprio queste differenze e queste frammentarietà, e credo che qui il tema della differenza di genere e della femminilizzazione del lavoro sia fondamentale da questo punto di vista, che viene messa a valore e sulla quale si costruisce la rendita e il profitto che oggi è in forte ripresa dopo la crisi economica. E quindi il passaggio dalla condizione operaia, percepita soggettivamente in maniera differenziata, a una condizione invece percepita omogeneamente, e questo è un processo culturale, è un processo politico che è fondamentale ma necessario, sui quali ovviamente saranno le forme di lotta e le forme di organizzazione che daranno impulso alla possibilità di creare un processo che va in questa cosa qui. Sottolineo, per concludere, l'aspetto fondamentale della condizione migrante, che è paradigmatica di questa situazione. Perché come la proposta, se il libro bianco di Sacconi sul welfare si tramutasse in un progetto di legge che è in fieri, no? Questo avrebbe un impatto sul mercato del lavoro esattamente come l'ha avuto sul mercato del lavoro la legge Bossi-Fini di regolazione dei diritti e dei flussi dei migranti. Perché la legge Bossi-Fini non è una legge sui diritti di cittadinanza, li nega, ma non è anche una legge che nega i diritti di cittadinanza. Cioè non è una legge civile da questo punto di vista, come spesso è sempre stata intesa, ma è una legge sul mercato del lavoro. Cioè il problema oggi è che qualunque intervento che regola la struttura sociale, che sia il welfare, che sia la regolazione dei flussi migranti e i diritti di cittadinanza di alcune categorie altre, vengono fatte, e questa è l'intelligenza dell'avversario in un certo senso, vengono fatte per intervenire sul processo di destrutturazione del mercato del lavoro, perché è lì che si crea il meccanismo di sfruttamento e di valorizzazione. E quindi dobbiamo sempre tenerlo presente questo, dobbiamo sempre, la legge, voglio dire, una delle carenze che forse c'è stato nei movimenti anti-Gelmini è di non aver capito a fondo, si è capito verso la fine, forse quando era troppo tardi, e il 14 dicembre l'ha ben evidenziato, ma nella prima fase del movimento anti-Gelmini non si è capito che il decreto legge Gelmini sull'università, sì, regola l'università, ma soprattutto regola il lavoro. Regola la precarietà e riuscire a un processo di ricomposizione politica, di coscientizzazione, di consapevolezza e di crescere questa competenza passa anche nella capacità politica organizzativa di mettere insieme tutti questi tasselli e far vedere un disegno unico, non perché c'è un grande vecchio, ma perché c'è tutto un processo di ristrutturazione sociale che va verso una determinata configurazione dei rapporti di classe in un contesto in cui la classe, tradizionalmente intesa, oggi è difficile da definire. Quindi c'è questo paradosso e questa difficoltà da cogliere.